Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Questa sera dobbiamo ringraziare dal profondo del nostro cuore non solo Santa Teresa d'Avila per la sua grande forza. È stato come un audace condottiero che ha saputo spiegare, insegnare i misteri della preghiera, non facendo disquisizioni dotte, ma raccontando quello che lei ha vissuto. Ma questa sera vogliamo ringraziare in modo speciale San Paolo, il grande profeta, il grande eraldo di Gesù, che veramente ha la straordinaria capacità di farci percepire in profondità e su ogni piano teologico, esegetico, esistenziale, spirituale, la diversità radicale, profonda, sebbene in continuità, con l'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento continua dall'Antico e porta a un livello più alto. Quindi ci può aiutare a capire come il Dio che ha creato l'universo, che si è dato nella storia, si dà continuamente nella storia, e quindi noi possiamo coglierne la sua progressiva azione. Però il rischio è anche quello di tornare indietro. Il rischio è quello di tornare indietro alla legge di Mosè, come facevano già i primi cristiani. Infatti Paolo si scaglia con un vigore unico contro tutti questi che rischiavano di ritornare indietro, ed è morto per questo lui, è stato ucciso per questo dai giudaizzanti, perché metteva in discussione profonda e radicale gli insegnamenti tramandati. E questa sera abbiamo, attraverso la lettera dei Galati, che è uno appunto dei suoi capolavori, insieme alla lettera ai Romani, dove spiega proprio questa differenza, abbiamo un gioiello che dobbiamo assolutamente fare nostro. Io vorrei sollecitare le vostre orecchie e il vostro cuore a capire che quello che vi dirò, riflettendo evidentemente su queste parole di San Paolo, è qualcosa che può cambiare radicalmente la nostra vita, oppure può portare la nostra religiosità a pienezza, farla uscire dalle secche, dove non per colpa nostra, ma per causa della nostra natura, noi la confiniamo. Fratelli, sta scritto: Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava, uno dalla libera. Il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Quali sono questi due figli? Noi sappiamo che sono: il primo è Ismaele, nato dalla schiava Agar. Noi sappiamo che Sara, fino all'età di 99 anni, nonostante tutti i tentativi, niente da fare. E allora Sara che cosa ha detto ad Abramo? Vabbè, io non ti posso dare figli, allora siccome è necessaria la discendenza, unisciti con la mia schiava, Agar, e così avrai la discendenza. Ed è nato Ismaele. Dopo, che cosa è successo? Che appunto a 99 anni, dopo tutte le vicissitudini umane tremende, Dio visitò Sara e Sara ebbe un figlio, Isacco. Allora, vedete l'abilità di San Paolo. San Paolo parte da questo dato storico, che poi su questo qui si fonda tutta una letteratura esegetica, patristica, parte da questo episodio e ci dice: questo episodio non va letto semplicemente in chiave materiale, in chiave storica, ma è anche un'allegoria, cioè un insegnamento che vuole parlarci di qualcosa d'altro, che vuole essere come un conduttore verso una realtà ulteriore, superiore a quella materiale. E l'insegnamento è questo, che i credenti in Dio sono stati generati da due tipologie di legge. Uno, quello di Agar, dalla schiava, è paragonato addirittura a Mosè. La legge data da Mosè è paragonata alla maternità di Agar. E l'altra, la legge, l'insegnamento, il dono di Dio che raggiunge noi uomini attraverso il Cristo, è paragonato al figlio della promessa, che nasce appunto libero, che viene dall'alto, che non ha bisogno di cooperazione umana. L'uno, lo schiavo, nasce attraverso l'attività umana, possiamo dire così. Abramo si unisce ad Agar per generare un uomo, quindi seguendo la legge naturale. Sara genera, non seguendo la legge naturale, perché viene messa incinta per opera diretta di Dio, così poi come Cristo sarà generato dallo Spirito Santo. E quindi il dono che noi riceviamo, l'insegnamento che noi riceviamo, la legge che noi riceviamo, non è modellato sull'uomo. Viene da Dio e può essere portatrice di libertà solo se è vissuta in questa dimensione spirituale. Rallegrati sterile che non partorisci, grida di gioia tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. E allora arriviamo a noi, carissimi. Come dobbiamo leggere questa parola per noi? E noi possiamo vivere la nostra religiosità secondo la carne, quindi seguendo la linea di Agar, di Mosè e di quello che noi siamo capaci di fare, perché appunto Agar partorisce secondo la via naturale, quindi noi possiamo pensare alla nostra attività religiosa come un impegno nostro, una serie di azioni da svolgere, io le chiamo prestazioni, una serie di impegni, una serie di cose da fare nella speranza per poter finalmente essere liberi dal peccato, potremmo dire così, liberi dalla schiavitù. Ma se al centro ci siamo noi, con la nostra intelligenza, con la nostra sapienza, con i nostri studi, con la nostra prudenza, non pregare così è troppo, ma come esageri, ma non basta andare una volta a messa la domenica, cosa vai a fare al ritiro? Se continuiamo a gestire la nostra religiosità con la nostra razionalità, al massimo generiamo uno schiavo come Ismaele. Degli schiavi, come erano i suoi contemporanei rabbini, che dovevano eseguire tutti i 750 precetti, altrimenti non si salvavano. Quindi schiavi della legge. C'è la legge, vuoi seguire la legge? Bene, segui la legge, auguri. Oppure noi possiamo comprendere, come ci insegna San Paolo e come esorta in tutte le sue lettere, a dire: noi siamo come Sara, siamo sterili. Con le nostre forze non riusciamo a generare l'uomo nuovo. Con le nostre forze non riusciamo a liberarci dal peccato. Con le nostre forze non riusciamo a crescere nella carità. Sì, lo sappiamo in teoria, lo sappiamo che c'è la messa, lo sappiamo che c'è i sacramenti, però di fatto come viviamo questa cosa? Non è forse vero che viviamo sempre con la preoccupazione, la tensione e tutte quelle dinamismi interiori che ben conosciamo e che derivano dal fatto che noi in qualche modo ci sentiamo sempre noi responsabili ultimi del nostro agire? Così non va. Non può funzionare. Infatti non funziona, perché i risultati sono sotto i nostri occhi. Dopo 10 anni, dopo 20 anni, io conosco delle persone da 20 anni, hanno sempre gli stessi difetti, hanno sempre gli stessi atteggiamenti. Ma il mio carattere, dicono. Allora vivi così, muori così, cioè la religione cosa ti serve? Oppure comprendiamo che Gesù vuole donarci lo Spirito Santo, che è capace di riplasmare la nostra esistenza, che vuole plasmare la nostra esistenza, ma non la può plasmare se noi non gli consegniamo il bastone del comando. Vuol dire che l'ultima parola non ce l'ho più io, non la devo avere io. Anzi, io direi che nella situazione ottimale il Signore dovrebbe avere la prima e l'ultima parola, non solo l'ultima. Ma lasciamo perdere la prima. Magari cominciamo noi con le nostre buone intenzioni, con la nostra intelligenza, però poi lasciamo a Lui, Poi lasciamo fare a Lui, almeno damogli l'ultima parola. Ma se siamo intelligenti spiritualmente, io vi suggerisco di dargli anche la prima. E dare la prima parola, sapete che cosa vuol dire? Ma Signore, che cosa vuoi fare con me nella mia vita? Che cosa vuoi fare nella mia vita? Dove vuoi condurmi? Che cosa vuoi realizzare con me? Quindi quando ci mettiamo a pregare, non è che noi facciamo l'elenco della spesa su quello che deve fare Dio. Dovremmo cominciare a dire: Signore, sono qui, dimmi tu che cosa devo fare. Consigliami tu. A me quello che interessa è il cambiamento dell'atteggiamento. Cristo ci ha liberati. E poi dice: per la libertà. Cosa vuol dire? Cristo ci ha liberati per la libertà. Ci ha liberati perché ha tolto lo strapotere del nemico nel nostro cuore, ma perché attraverso questo primo atto di liberazione potessimo raggiungere la pienezza della libertà, che non abbiamo ancora. E questa pienezza della libertà la possiamo conseguire solamente se assecondiamo lo Spirito Santo, che parla continuamente nei nostri cuori e nella nostra mente. Allora vedete, il cammino spirituale del credente è un cammino verso la libertà interiore, la libertà non solo dalla soggezione del peccato, dalla schiavitù del peccato, ma la libertà anche da tutti quei dinamismi psichici, carnali, tutte quelle modalità di vivere che hanno come orizzonte solo questo mondo. Quindi, carissimi, non costruiamoci noi, non disegniamo noi, non ritagliamo noi quale deve essere il nostro vissuto religioso. Non disegniamoci il vestito. No, deve farlo il Signore l'abito, non noi. Per quanto bello possa essere l'abito che possiamo ritagliarci noi, è sempre nostro. Non conduce a libertà e anzi rappresenta sempre una minaccia nella nostra vita, come ci ricorda San Paolo. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Quello che dicevo all'inizio, siamo stati liberati per raggiungere una libertà, ma attenzione, perché possiamo ricadere nella schiavitù, come di fatto tanti erano caduti proprio i Galati, a cui San Paolo ha scritto questa infuocata lettera, che è poi anche un vero trattato di teologia. Ecco, carissime, ho detto all'inizio, allora davvero dobbiamo ringraziare San Paolo che ci ricorda queste bellissime cose, ci fa scoprire queste cose. E dobbiamo ringraziare dal profondo del cuore il Signore che è morto per liberarci, per introdurci nel suo regno, per introdurci in una vita in cui noi possiamo vivere non più da soli, isolati, ma in due. Io e Lui, l'Emanuele. Io e Lui. Non sono più io che vivo, dice San Paolo, ma Cristo vive in me. Carissimi, non possiamo come credenti vivere da soli, anche se abbiamo moglie, figli, nipoti. Spiritualmente non possiamo vivere soli. Non possiamo vivere solamente con questi supporti umani. Dobbiamo vivere assieme a Gesù, camminare con Lui. Qualsiasi cosa, tutto il giorno, 24 ore al giorno. Ma è che esagerato. Ma scusate, non abita Dio nel nostro cuore? E che cosa ci sta a fare allora? Cosa gli diciamo? Tu chiudi le orecchie per un momento? Anch'io ho vissuto tanti anni da solo. Però se ci pensiamo è assurdo, no? C'è Dio nel tuo cuore e tu fai finta di niente. Gli dici stai zitto, non mi disturbare. Non disturbare il manovratore, gli diciamo, no? Allora so che non è facile. Vi confesso che anch'io non ho saputo vivere 24 ore al giorno con questa presenza. Sicuramente qualsiasi cosa ho cercato di farla sempre unito a Gesù. Adesso, carissimi, visto che avanziamo negli anni, allora possiamo cercare di riconsiderare. La mia esortazione è a riconsiderare con semplicità, con umiltà, senza flagellarci, senza condannarci, semplicemente a prendere atto che il Signore ci chiama a libertà, che vuole donarci la sua libertà, che noi possiamo vivere una vita autenticamente libera, ma solo se appunto non camminiamo più in solitario, ma assieme a Lui.